Andiamo, fratelli, all'Evangelo di Luca, capitolo 14, versetti 34-35. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Non serve né per la terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda. Leggiamolo, fratelli, tutti insieme. Versetto 34. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda. Signore, grazie. Vogliamo aprire il nostro orecchio spirituale per capire quello che Tu vuoi comunicare alla nostra vita. È un'esortazione, Dio, che Tu vuoi fare a tutti i Tuoi figlioli, per non perdere il proposito e l'incentivo e l'identità di essere cristiano. Padre, Ti chiedo di aiutarmi a poter dare questo messaggio. Sii Tu, oh Signore, per mezzo della Tua parola, a parlare al cuore di ognuno di noi, per la gloria del Tuo nome. Amen e Amen. Voglio parlarvi in quest'ora, fratelli, sul tema «Facciamo attenzione a non perdere il sapore cristiano». È importante che noi manteniamo il sapore della vita cristiana e siamo noi stessi chiamati da parte del Signore a proteggerci. Quando si parla del sale, si parla di alcune caratteristiche importanti che il sale ha, e fra le altre è quella della protezione, e per questo il tema di oggi: facciamo attenzione a non perdere il sapore cristiano. In primo luogo voglio che consideriamo l'importanza della preservazione della nostra vita spirituale. Dice il Signore: certamente il sale è buono. Come ho detto, il sale ha fra le altre proprietà il potere preservare, da qui l'importanza del sale, perché non solamente preserva, per esempio, gli alimenti, se non che ha anche un'implicazione di carattere spirituale che ci parla di protezione. Però il sale dà anche sapore, e facendo un parallelismo della parte spirituale, il sale ci parla di un significato spirituale per la nostra vita. Però il sale, fra le sue caratteristiche, ha anche quella di essere un catalizzatore per il fuoco, e questo ci parla di potere. Per questo in alcuni casi, per esempio, se alcune casalinghe vogliono cucinare una pentola di fagioli per guadagnare del tempo, è importante metterci sale, perché il sale è un catalizzatore, allora così perde meno tempo per cuocere i fagioli e consuma meno gas. Per questo il sale ha molte proprietà importanti. È così importante che il Signore dice: il sale certamente è buono. Di fatto il sale occupa, fra gli elementi che c'è nella natura, il sesto posto fra tutti gli elementi che esistono nella terra, che ha maggiore esistenza in questo pianeta. Perché il sale è importante per tante cose. Di fatto, fratelli, quando noi mangiamo sale, ingeriamo sale, stiamo ingerendo una rocca minerale commestibile, l'unica roccia minerale commestibile per il genere umano. Noi stiamo ingerendo questo. Vediamo che il sale ha segnato in alcuni casi lo sviluppo della storia. Il sale ha determinato certi aspetti nei popoli, per esempio. Troviamo, per esempio, che la rivoluzione francese, quando avevano messo una grande tassa sul sale, è stato un detonante per la rivoluzione francese, e non solamente la rivoluzione francese, se non che anche a metà del secolo XX, nel Pakistan e India, dopo aver messo un alto imposta sul sale, c'è stata una manifestazione enorme che si è chiamata la Marcia per il Sale, ed è lì che Gandhi ha cominciato a essere parte di questo movimento, e fino a raggiungere l'indipendenza di questi due paesi, motivati dal fatto che il sale era una qualche cosa di così necessario che il popolo ha visto che questo incideva sulle sue possibilità. Nei tempi antichi il sale si è usato come una misura di imposte, ci sono state guerre per il sale, e anche se è stato trasformato il sale in un tipo di moneta, i Maya lo usavano come un elemento di intercambio commerciale, come una moneta, e così l'hanno fatto anche i Romani, da lì viene la parola salario, perché questo viene del sale, perché i lavoratori se le dava come paga del suo lavoro una certa quantità di sale. A quel momento non c'erano i freezer e i frigoriferi, perciò si usava il sale per preservare gli alimenti. Il sale era così importante che in molti casi si usava per pagare le persone. Allora quando Gesù dice certamente il sale è buono, certo in una certa misura, perché io so che ci sarà qualche medico che mi dice che l'eccesso di sale può essere pericolosa, allora il sale è buono sempre che non sia in eccesso, perché il sale preserva l'umidità del nostro corpo. Ci sono persone che prendono pastiglie di sale quando non ha sufficiente sale nel suo corpo, perché senza il sale si produce una disidratazione impressionante. E così quando noi ingeriamo il sale, troppo sale, questo porta problemi al cuore e ai polmoni, perché il nostro corpo si riempie di umidità. La bontà del sale Gesù lo sta applicando anche da un punto di vista spirituale. A che cosa si riferisce il Signore quando dice il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che si potrà dargli sapore? Ci parla del compromesso con Dio. Il sale viene ad essere un prototipo del compromesso con Dio, perché ha a che vedere con il contesto del versetto 25 al 33 di questo stesso capitolo di Luca. Gesù sta parlando qua alle moltitudini, gli sta parlando sul compromesso che essi devono avere con Dio, che deve essere superiore al compromesso che abbiamo con i nostri cari. Il compromesso con Dio deve essere superiore a noi stessi e deve essere superiore a cose materiali. Per questo nel versetto 25 dice: or molte turbe andavano con lui, ed egli rivoltosi disse loro: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e sua moglie e i fratelli e le sorelle, fino anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Infatti chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si mette prima a sedere e calcola la spesa per vedere se ha da poterla finire? Che talora, quando abbia posto il fondamento e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno prendano a beffarsi lui, dicendo: quest'uomo, cominciando ad edificare, non ha potuto finire. Ovvero, qual è il re che, partendo per muovere guerra da un altro re, non si metta prima a sedere gli esami e si possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e gli dice di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli starà sapore? Allora vediamo qua che il Signore sta facendo un'inclusione attraverso l'illustrazione e un confronto con il sale di un messaggio spirituale che vuole comunicarci. Cioè il Signore sta dicendo molto bene: è bene avere compromessi con Dio, di amare Dio sopra i nostri stessi cari, di avere un compromesso con Dio sopra i nostri desideri, ed è buono avere un compromesso di amore con Dio al di sopra delle cose materiali. Questo compromesso di Dio diventa il sale nella nostra vita, perché è lì dove comincia un matrimonio di carattere spirituale. Allora vediamo per esempio nel libro di Cantico dei Cantici, la Sunamita dice al suo sposo: lui è mio, io sono sua. Quando voi ed io nasciamo di nuovo in Cristo Gesù, ci siamo sposati spiritualmente con questo compromesso con Dio, che ha nome come nuovo patto. Difatti lo commemoriamo ogni volta che partecipiamo alla Santa Cena, e Gesù ha detto che ogni volta che faremmo questo in memoria di Lui, ossia una ratificazione di questo patto o di questo compromesso in cui siamo entrati con il Signore. Però vedete quanto importante è questo compromesso spirituale con Dio. E così come il sale è necessario per tantissime cose nella nostra esistenza. e così anche il compromesso con Dio è il sale della nostra vita. Vediamo il caso di un uomo chiamato Sansone. Egli era Nazareo, la parola Nazareo significa un uomo consacrato a Dio, e come aspetto esteriore di questa consacrazione a Dio, non solo per se stesso ma anche per dare un messaggio al popolo di Dio, si usava portare i capelli molto lunghi. Alcuni registi di cinematografo, quando vogliono rappresentare Gesù Cristo nei film, lo rappresentano con capelli lunghi, perché i Nazareni, ossia coloro che erano consacrati al servizio di Dio, usavano i capelli lunghi. Solo che nel caso di Sansone, non so di altri casi, però nel caso di Sansone egli aveva i capelli lunghi e di questi aveva fatto 7 trecce. Allora egli sapeva che aveva un compromesso con Dio, e in questo compromesso di carattere spirituale risiedeva la sua forza. Alcuni commentaristi dicono che il nome Sansone significa il dimagrito, il debole, e allora uno non si spiega come mai un uomo debole e magro possa avere tanta forza, come è possibile che poteva scardinare la porta della città e metterla sulle spalle come se fosse polistirolo. Il problema è questo, che quando lo Spirito di Dio veniva su di lui, gli veniva una forza straordinaria, una forza inumana. Questa vita di Nazareno era quello che lo trasformava in una persona potente, perché era in comunione, aveva un matrimonio spirituale con Dio. Allora arriva un momento quando una donna chiamata Dalila, al servizio degli nemici di Israele, e i nemici di Sansone volevano conoscere il segreto perché teneva così tanta forza. Allora Sansone comincia a giocare con essi. Voi sapete già la storia, che viene il momento che Sansone ha rivelato qual era il segreto e ha detto: se mi tagliate il pelo, i capelli, che significa il mio compromesso d'amore con Dio, se mi tagliate i capelli io perderò la mia forza e sarò come qualsiasi altro uomo. Effettivamente è successo così. Dice la Bibbia che quando Dalila gli ha tagliato i capelli, allora lo hanno arrestato, gli hanno tolto gli occhi, gli hanno messo a girare una ruota in molino come un asino, l'hanno tenuto incatenato. È stato un uomo che ha vissuto un momento molto triste, perché ha perso il suo compromesso con Dio, in altre parole ha perso la salinità della sua vita spirituale. Allora quando una chiesa o un cristiano perdono il compromesso con Dio, perdono la protezione o la preservazione spirituale, arriviamo a perdere il sapore o il significato della nostra vita, arriviamo a perdere il potere di Dio nella nostra vita, a perdere un sacco di cose importanti per la nostra vita. Per questo dice il Signore: certamente il sale è buono. Che importante è preservare questo compromesso allora con il Signore. Quando il Signore parla qua nel versetto 25 a 33, parla dell'area di questo compromesso. Quando Dio, per esempio, ha fatto patto con Davide, in quanto al in seconda libro di Cronache, nel capitolo 13, versetto 5, dice, parla di un patto di sale, un patto che sarebbe stato fermo. Quando il Signore ha fatto un patto con voi e con me, quando Gesù ha detto sulla croce del Calvario, tutto è compiuto, ha fatto un patto con voi e con me, un patto d'amore, di compromesso, di salvezza. Egli è al lato nostro, per questo Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. In più, se la Bibbia dice che anche che noi siamo infedeli, lui resterà fedele, e questo a causa del suo compromesso con noi. Io, per amore di Dio, devo anch'io avere un compromesso con Dio. E qual è il compromesso che Dio aspetta di me? Lo dice il versetto 25 e 26 che abbiamo letto. se uno viene a me non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo. Che cosa mi sta chiedendo il Signore? Amare Lui al di sopra dei miei esseri cari, sopra la mia vita, sopra il mio ego. Il versetto 33 dice: così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Amare Dio al di sopra dei beni materiali. E quest'area di compromesso con Dio è quello che ci dà la salinità necessaria per la nostra vita. E suppostamente gli effetti che devono venire da questo compromesso, in primo luogo, è che avremo i mezzi per poter terminare quello che Dio vuole che terminiamo. Egli pone qua due esempi. Nel caso di una torre, chi di voi vuole, edificando una torre, non si siede prima per calcolare le spese? È totalmente logico fare un conto se vogliamo edificare una casa, un edificio, perché se non ho i mezzi, allora non posso terminare quello che e resterà a metà la torre o la casa che sto costruendo, e tanti si prenderanno gioco e diranno: ha incominciato e non può finirla. Cosa ci sta dicendo questo? Che se io non ho la salinità attraverso il mio amore per Lui al di sopra di qualsiasi essere caro, al di sopra dei miei desideri, al di sopra delle cose materiali, se io non faccio questo non avrò sufficienti mezzi, sufficienti possibilità per terminare la mia vita spirituale vittoriosamente. Non potrò terminare la torre e neppure potrò avere vittoria in una guerra spirituale. Più avanti parla del caso di una guerra e dice che il re andrà in guerra e non si siede prima se può affrontarlo con 10.000 uomini all'altro che viene contro di lui con 20.000. Tutti abbiamo guerre spirituali, però perché alcuni cristiani perdono la battaglia? Perché perdono le guerre? Non è che Dio si è sbagliato, il problema è che per la mancanza di compromesso spirituale col Signore non ho l'autorità, la capacità, non ho il potere per vincere, non perché Dio non voglia, se non che perché io ho rinunziato a questo compromesso con Lui. Per questo Gesù ha detto: se separati da me non potrete far nulla. Da lì che la frustrazione di molti cristiani: e perché non ho autorità, perché non ho potere, perché non ho capacità, perché non posso essere fedele, perché non posso essere determinato, perché mi manca costanza nella mia vita, cosa sta succedendo? E perché abbiamo perso il compromesso? Cosa è successo con Sansone? Sansone avrebbe avuto avere il potere che prima aveva, però non lo aveva più perché aveva rinunciato al suo compromesso con Dio. Per questo è buono il sale. Quando un cristiano è compromesso con Dio, i risultati di questo compromesso si faranno vedere. Uno di questi risultati è che la vita di questo cristiano compromesso con Dio sarà preservata spiritualmente, sarà preservato di ogni tipo di attacco, sarà una persona costante nei buoni e nei cattivi momenti, darà valore alla sua identità in Cristo, si sentirà bene con se stesso e darà valore alla sua vita cristiana. La santità progressiva, il progresso del suo camminare cristiano sarà evidente. Oltre a questo avrà una vita di influenza spirituale e di aiuto al prossimo, perché il sale ha un potere di penetrazione. Oltre a questo una vita di penetrazione e di preservazione della società e di potere in mezzo alla società. Fratelli, si dice che più del 38% della popolazione salvadoregna è cristiana. E la mia domanda è: perché non abbiamo avuto una capacità di influenza spirituale e di aiuto alla nazione intera? Perché non abbiamo potuto penetrare e preservare la società da tanta corruzione? Perché crescono i gruppi violenti? Perché ci sono tanta criminalità? Perché c'è questa descomposizione sociale? Quello che è successo, fratelli, è che noi individualmente e collettivamente come Chiesa abbiamo perso il nostro compromesso di amore con Dio, abbiamo perso il sapore della vita cristiana, abbiamo diluito il sale della nostra vita. Allora il Signore fa questa domanda: se il sale diventerà insipido, con che si potrà dargli sapore. Se la Chiesa, il cristiano, perde la sua capacità, a che cosa serve un Sansone senza occhi, senza potere? Un Sansone sclavizzato. Non è questo che sta succedendo nella vita della Chiesa, nella vita di migliaia e migliaia di cristiani in tutto il mondo? È perché abbiamo perso il nostro compromesso con Dio. Non permettiamo che i nostri capelli lunghi, spiritualmente parlando, ci sia tagliato. È preferibile dare la nostra vita e non il compromesso con Gesù Cristo. Uno dei precursori della riforma, quest'uomo, quando il principe di Polonia gli ha detto che l'avrebbe protetto però non è stato protetto quando lo stavano bruciando sul rogo e il sale era lì. E quando gli chiedevano: rinunzi alle tue convinzioni, egli ha detto: non posso, e ha cominciato a elevare inni a Dio mentre accendevano il rogo. Egli, nonostante stava soffrendo, ha preferito mantenere i suoi capelli lunghi spiritualmente parlando, invece di rinunziare alla convinzione che aveva in Cristo. Egli si è mantenuto fermo. Perché oggigiorno manca il potere di penetrazione? Abbiamo Savonarola nel secolo XII, prima della grande riforma, che è rimasto fermo. Hanno preferito mantenere il suo sale, e questo ha fatto che molti cristiani hanno cominciato a rivivere. La Chiesa è cominciata ad essere con sale. Se Cristo si è compromesso con voi e con me alla morte, sul Calvario, al momento della morte, perché noi non ci compromettiamo con il Signore? E cos'è che Lui chiede? Quello che chiede sono tre cose: amami al di sopra di ogni persona che tu ami, amami al di sopra dei tuoi desideri e amami al di sopra delle cose materiali. Se non potete fare questo, non possiamo essere discepoli di Cristo. In altre parole, non possiamo essere sale della terra. Da lì che allora l'importanza è la preservazione spirituale. Alcuni di noi non abbiamo dato il giusto valore perché vogliamo proteggere di più il nostro aspetto fisico. Va bene, dobbiamo aver cura del corpo, è importante. Dobbiamo aver cura il futuro dei nostri figli, provvedendole gli studi, questo è importante. Dobbiamo proteggere la nostra casa, il nostro veicolo, va bene, però perché non proteggiamo, non preserviamo la nostra vita spirituale attraverso il compromesso con Dio? È che, fratelli, siamo arrivati a un punto che siamo così egocentrici che non ci importa quello che succede con gli altri, non ci importa se Dio dirà qualche cosa, non vogliamo sapere più niente di Dio. E questo pregiudicherà le persone che fanno così, perché non si rendono conto che quello che stanno facendo, stanno perdendo la salinità. Quando in un corpo si perde il sale, è un corpo che sta esposto perfino alla morte, perché perdere molta acqua del corpo, si può morire per disidratazione. Se il corpo spirituale non ha sufficiente sale, la Chiesa sarà denutrita e si paralizzerà. Quando vengono le ingiustizie esterne del lavoro, delle sociali, tutte le cose che stanno succedendo nei nostri paesi e in altre parti, e quelle che dovranno succedere, se non abbiamo sufficiente sale nella nostra vita, noi non potremo interpretare quello che succede intorno a noi. E se questo si aggiunge per le giustizie interne anche nel seno della famiglia, che cosa succederà dei cristiani? Però, siccome non ha sale, la sua anima non sarà preservata, se no che l'odio vincerà su di lui, non avrà un significato perché non ha sapore, non sa chi è, comincerà a dubitare di Dio e non potrà avere il potere, perché il sale spirituale è il catalizzatore del potere dello spirituale. Perché Sansone ha perso potere? Perché ha perso il compromesso. Quando la Chiesa ritorna al suo compromesso con Dio, il potere dello Spirito Santo discenderà come mai prima. Per questo il Signore ha detto: riceverete potere e mi sarete testimoni, ossia mi sarete uomini e donne con compromesso fino alla morte. E per questo Dio dà questo potere, perché noi possiamo essere una persona di questa qualità. Per la preservazione collettiva è importante. Noi possiamo vedere un prosciutto che è una coscia di maiale che non è cotta, solamente gli si è messo sale, e siccome il sale ha una capacità di penetrare tutte le fibre, perfino l'osso di quella coscia, possono passare degli anni. La prima volta che ho visto queste cosce di maiale così prosciutti, li ho visti in Spagna, quando sono entrato nel ristorante, ho visto questi prosciutti e quell'odore di di olio rancido. Ho detto: a me non piace questo prosciutto, però vedevo la capacità del sale di penetrare tutte le fibre. Fratelli, quando la Chiesa, il cristiano ha questo sapore, questa capacità, preserva la società, e questo è quello che e perché non siamo più efficaci oggigiorno, è perché abbiamo perso il sale. Questo paese, ve lo dico con sincerità, non sarà cambiato da cambi politici. La soluzione si chiama Cristo Gesù attraverso la Chiesa, perché se non si fanno cambi a questo livello spirituale e strutturale, pensate per un momento che succederebbe se il sale dell'Evangelo attraverso la Chiesa stesse attraverso tutta la popolazione di questo paese. I livelli della delinquenza abbasserebbero immediatamente. Non sto parlando che sarebbe il paradiso, questo succederà solamente quando saremo con Cristo. Non sto dicendo che non ci sarebbero problemi, sì, perché mentre stiamo in questa carne tutti possiamo sbagliare, però ci sarebbe un recupero, ci sarebbe più grande capacità di chiedere perdono a chi abbiamo offeso, migliore capacità di poter aiutare la famiglia, gli uomini saremmo più responsabili in allevare i nostri figli, non ci sarebbero tanti figli abbandonati in ogni parte, avremmo un altro livello di vita, non solamente economico e sociale, se non che anche spirituale. Per quale ragione? Perché il sale è penetrato, i valori sarebbero diversi. Oggi si parla di valori, però i valori non cambiano il cuore anche imparandoli a memoria. I valori devono essere l'effetto di un cambio che Dio ha prodotto nel cuore degli uomini. Da lì che è importante che la Chiesa preservi la sua qualità di sale, la sua quantità di sale. E allora sorge una domanda: perché ci siamo deteriorati? Perché il nostro compromesso con Dio è così deteriorato? Cosa sta succedendo? Il sale, quando resta esposto all'aria per molto tempo, perde il suo sapore. Per questo il sale bisogna tenerla tappata, perché se resta stappata perde il suo sapore. L'umidità permanente fa in modo che il sale perda il suo sapore. Mischiarla con altri minerali perde sapore. Lavare continuamente il sale gli fa perdere sapore. Cosa sta succedendo con ognuno di noi? Chissà, ci siamo rimasti esposti all'aria del mondo, all'aria delle nostre idee, all'aria dei nostri desideri. C'è un'umidità, qualcosa che Dio non voleva, però che è venuta a formare parte della nostra vita. Queste idee, valori, sentimenti, ossia progetti, ogni cosa che è contraria alla parola di Dio. Questo fa che la nostra vita cominci a perdere sapore. E questi parassiti, fratelli, che disturbano il nostro compromesso con Dio, Gesù li presenta come un'antitesi al versetto 25-33, quando Gesù dice che chi ama suo padre e sua madre non è degno di me. Allora, il contrario di amare Dio, che cosa intacca questi parassiti? Quando c'è idolatria verso le persone, quando si arriva ad amare di più il padre, la madre, la moglie, la fidanzata, quando arriviamo ad amare più queste persone che Dio, cominciamo a perdere il nostro sapore. Fratelli, perlomeno in quest'area vi voglio dare una piccola evidenza per identificare se c'è idolatria verso una di queste persone. Voglio che in questo momento pensate nella persona che amate di più. Non stiamo parlando di Dio adesso, una persona umana che voi, quella che amate di più. Bene, che succederebbe se questa persona muore? Che succederebbe se questa persona ci abbandona? Che ci dice che già non ci ama? Ci rifiuta, ci abbandona, ci disprezza? Che succederebbe? Se la vostra risposta è: mi sentirei non solo triste, perché la tristezza sarebbe per tutti, se non che vi deprimete al punto che perdete il desiderio di vivere e dite: senza di te non potrei mai vivere, e questo lo porta a idee suicide, quella persona per voi è un idolo. Sia fidanzata, sia fidanzato, e anche che mi veniate a dire qualsiasi altra cosa, io vi dico che questo non è amore, questo si chiama idolatria. Per questo la Chiesa sta perdendo il sale. Sapete perché? Perché adesso tutti credono che la nostra vita è qua nella terra. Questa è una parte della nostra vita, la parte migliore sta con Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo. Siamo ancora in tempo di rettificare, siamo in un momento importante, perché se abbiamo perso l'incentivo della nostra vita è perché probabilmente c'è idolatria in noi, e ogni idolo è condannato ad essere distrutto. Per favore capite questo, qualsiasi tipo di idolo è condannato da Dio ad essere distrutto. E allora se voi ponete la vostra speranza, la vostra gioia in questo idolo, sia esso una persona o una cosa, presto o tardi sarà distrutto. L'altra idolatria è sulla nostra propria vita e i nostri propri desideri. Ci sono persone altamente egolatre, e questo sta danneggiando. Alcuni sono cristiani nati di nuovo, però il loro compromesso non è più con Dio, con un'altra persona, se non con se stessi. L'unica cosa che gli interessa è arricchire la propria vanità, l'unica cosa che gli interessa è soddisfare i propri desideri e che i suoi sogni siano una realtà, suoi sogni carnali, peccaminosi. E un'altra idolatria sono le possessioni, le cose, gli averi. Grazie a Dio per quello che ci dà, però se noi arriviamo a idolatrare queste cose, perdiamo la salinità della nostra vita. Paolo ha detto: l'amore al denaro è la radice di ogni male. Molti, per idolatrare il denaro, hanno perso il loro compromesso con Dio. E cosa succede? Viene Satana e le circostanze della vita con una grande forbice per tagliare il capello di questo cristiano o questa cristiana, perché già ha perso il suo compromesso d'amore verso Dio, per un amore verso una persona, per un amore verso la propria vita e per un amore verso le possessioni. In altre parole, ha espulso Dio dalla sua vita per idolatria. E allora a partire da questo momento l'unzione dello Spirito Santo si fa da parte, come si è appartata da Sansone, e allora comincerà a perdere la capacità di preservazione spirituale e comincia una corruzione dell'anima. La vecchia natura comincia a entrare in putrefazione, e la forma di pensare, nella forma di vivere, nella forma di sentire, ci sarà, fratello, perdita di identità. La vita non avrà più lo stesso significato, non avrà più sapore, la scintilla della vita si è persa, e oltre a questo già non esiste un catalizzatore per il potere di Dio. E allora restiamo a mercede dei nostri avversari e di Satana. Allora, così come nel caso di Sansone, ha perso il suo compromesso con Dio, così Dio è desideroso di recuperare questo compromesso con noi. Questo compromesso è un beneficio per la nostra propria vita. Per questo Dio dice: amarai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E questo a beneficio nostro. Dio non ha bisogno di noi, voi e Dio abbiamo bisogno di Dio. E per due ragioni voglio che andiate con me in a Marco capitolo 9. Marco 9, versetto 42, dice: e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina di molino e fosse gettato nel mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mostra, meglio per te entrare manco nella vita che avere due mani e andartene alla genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo, meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella genna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Perché è importante per Dio che la Chiesa e ogni cristiano recuperi la propria salinità? Per due ragioni importanti. Primo, per il pericolo di rischiare la vita spirituale di credenti immaturi per la nostra disciplina. Per questo dice qua: ahi di colui che farà cadere uno di questi fanciulli, ossia figli di Dio che stanno dando i primi passi. Che importante avere cura di non fare intoppare a nessuno di coloro che sono giovani nel Signore. Quando manca il sale in un cristiano, allora egli non ha cura del suo occhio, non ha cura della sua mano e non ha cura del suo piede. Allora è irresponsabile, ossia la cattiva testimonianza produrrà nella vita di un'altra persona, la metterà in rischio di appartarsi dal cammino di Dio. Allora il Signore dice: è meglio che si leghi una pietra da molino, una pietra che pesa fra 1 e 2 tonnellate, che se la leghi al collo e si tiri al mare. Ossia si sta parlando di qualcosa che è severo, che deve essere considerato. Che triste, fratelli, che oggigiorno, che ci sono tante migliaia di cristiani oggigiorno che stanno servendo di intoppo ad altra gente. Questo non è corretto. Per questo il Signore farà che il sale si recuperi. Paolo parlava dell'importanza dell'autodisciplina. Egli stessi, nell'Epistola ai Corinzi, nel capitolo 9, nel verso 24, dice: non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Paolo egli stesso si autodisciplinava. Non stiamo parlando di una flagellazione, stiamo parlando di autodisciplina, ossia che se l'occhio ha desiderio di vedere cose inconvenienti, egli si disciplinava: non voglio vedere quello che non è conveniente. Fratello, cosa sta succedendo oggigiorno? La Chiesa sta perdendo il sapore. Perché? Perché l'occhio vuole vedere molte cose. Siamo irresponsabili per tutto quello che entra fra le immagini che entrano nei nostri occhi. La pornografia, fra tutte queste immagini che sta attuando in una forma rovinando la vita di migliaia e milioni di cristiani intorno al mondo, e non ci rendiamo conto che il sale sta perdendo il suo sapere a causa dell'occhio, perché non si è disciplinato il nostro sguardo. Le mani, non si mette disciplina alle mani. Molti stanno rubando, molti stanno colpendo al prossimo. Perfino dentro il matrimonio ci sono uomini che colpiscono le loro mogli e sono cristiani. Questo non è giusto. L'eccesso o l'abuso che alcuni stanno commettendo perfino da padri verso i figli, va bene la disciplina e deve avere il proprio limite, però in alcuni casi i padri non correggono, se non che colpiscono motivati per l'odio, e questa è un'altra cosa. Da lì che si perde il sapore, e dopo veniamo alla chiesa. A che cosa serve? A che cosa serve venire alla chiesa? A fare il nostro sacrificio, dare la nostra offerta a Dio non ha sale. In tutti i sacrifici del Vecchio Testamento si metteva il sale. Che cosa serve dire ti amo Signore e dirlo così solamente per dirlo? E nel nostro cuore non c'è Cristo se non c'è un idolo lì dentro. Che cosa serve alzare le mani? Chissà meglio che non le alziamo. A che cosa serve pregare? Molte di queste cose che noi offriamo sono senza sale, senza un vero compromesso di amore verso Dio. Facciamo le cose per abitudine, non per devozione e amore a Dio. Per questo qualcuno vengono in chiesa per abitudine e non hanno sale, per questo si stancano, per questo si stufano e dicono quando terminerà, chissà era meglio che andavo alla spiaggia, perché quello che è successo è perché hanno perso il sale nella loro vita. Però se sta succedendo questo, capite questo per favore. Se avete perso il sale, siete già entrati in un processo di descomposizione. Presto o tardi il fettore, neanche voi stessi lo sopporterete più. Perché direte come Paolo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Come castigo i romani ai prigionieri? Li mettevano legati due a due e quando uno di essi moriva non glielo toglievano immediatamente se non che dopo 3 giorni, ossia che quello che rimaneva vivo doveva caricarsi il cadavere per andare a lavorare, se lo caricava sulle spalle e lo muoveva da un luogo ad altro, quando andava in bagno andava con il cadavere, quando andava a mangiare andava con il cadavere, quando andava a dormire andava con il cadavere a fianco. Il fetore, i vermi, tutto era parte del castigo. Sapete una cosa? Così tanti, quando perdono la salinità, devono caricare la loro colpevolezza, questi vermi che non muoiono, della sua coscienza colpevole, li accompagnerà sempre ed avranno un autorifiuto e diranno perché sono così, perché ho abbandonato questo, ci sentiremo male con noi stessi, non troveremo sapore alla nostra esistenza perché abbiamo perso questa salinità, però Dio vuole recuperarla. Allora guardate i pericoli che affrontiamo i cristiani insipidi davanti agli occhi di Dio. Dice il versetto 50 di Marco capitolo 9, dice: il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Che importante che capiamo quello che dice qua la scrittura, il pericolo di essere un cristiano insipido davanti a Dio. Prima cosa, perde il proposito della sua vita, perde il proposito della sua vita. E non solo questo, se non che perde la capacità spirituale di influenzare la società. In Matteo 5,13 Matteo ha detto: voi siete il sale della terra. Però se il sale svanisce, con che si salerà? La Chiesa perde la sua capacità di esistenza e comincia ad essere come qualsiasi altro gruppo religioso. Fratelli, in un certo senso, in alcuna parte, Karl Marx aveva ragione quando diceva: la religione è l'oppio dei popoli. Perché? Perché quando il cristiano ha perso il sale, invece di essere benedizione è una pietra d'inciampo. Che triste, fratelli, è trovare adesso tanti gruppi, però che non stiamo influenzando la gente intorno a noi. Vedete, fratelli, che il sale modifica anche il nostro comportamento riguardo agli alimenti. Noi accettiamo o rifiutiamo alcuni alimenti se la differenza se hanno sale o non hanno sale, ossia che il nostro comportamento è determinato per il sale. La gente, molti, non chiedono sapere niente dell'Evangelo a causa della nostra testimonianza, per la sterilità, per la mancanza di compromesso con Dio. Allora la gente dice: no, per essere come quella persona è meglio che io non voglio sapere niente di Dio. Allora perdiamo la capacità spirituale di influenzare gli altri, perché non abbiamo sufficiente sale. E l'altro pericolo personale è che non serviamo più a niente, stiamo parlando di zero progresso. Non è che cessi di esistere, il sale è lì, però siccome non ha sapore non serve per niente, dice né per terra e né per concime, è inutile, dice il Signore. Ossia il sale è buona in piccole porzioni per concimare, per preservare l'umidità della terra, e siccome è un catalizzatore di altri elementi minerali, però in pochissima quantità, perché troppo sale sterilizza la terra. Per questo dice il Signore né per terra e né per concime. E che cos'è questo concime che dice qua? È la letrina. Ossia che per evitare il male odore, la proliferazione di insetti nella latrina, ai tempi biblici si buttava dentro del sale. Però siccome ha perso il suo sapore, lì arrivano i mosconi, gli scarafaggi, e diventa un nido di insetti. Quando il cristiano ha perso la sanità spirituale, il cristiano non serve più a niente. Ovvero, si serve per qualche cosa, per essere oggetto di burla. Dice il Signore che il sale senza sapore non serve più a niente, se non che essere buttata fuori e pestata agli uomini, ossia che serva come vergogna, che Dio ci lavi col suo sangue. Dio è interessato a restituirci la salinità, perché il Signore non sta guardando solo al nostro proprio beneficio, se non che guarda al beneficio delle moltitudini. Quanti siete disposti a restaurare la salinità nella nostra vita spirituale? Fratelli, il valore del sale è quando questa è salubre. Se perde questa capacità non serve più a niente. A che cosa mi serve allora venire alla Chiesa? A che cosa mi serve pregare? A che cosa mi serve fare qualsiasi cosa se non ho sale in me stesso? Però Dio sa come salare la Chiesa. In Marco 9,49 dice: poiché ognuno sarà salato con fuoco. Ossia, in altre parole, Dio recupererà la salinità della vita spirituale attraverso le prove. È interessante, fratelli, quando si mette il sale, per esempio i cristalli di sale non si diluiscono immediatamente, se non che è un processo, però quando sono in un processo di ebollizione di un brodo, allora si dissolve rapidamente i cristalli di sale. E Dio dice qua: perché tutti saranno salati col fuoco. Dio ci sta dicendo: figlio mio, io ti amo tanto, però amo così tanto anche tutte le nazioni della terra, per cui ti salo. Voglio che la tua vita ritorni ad avere il compromesso di amare me sopra qualsiasi altra persona. Voglio restaurare il tuo compromesso sui tuoi propri desideri. Voglio restaurare il compromesso di amare me sopra le cose materiali che io stesso ti ho dato. E come lo farò? Lo farò con le prove. Benedette allora siano le prove che vengono per produrre la salinità nella vita della Chiesa. Fratelli, quando voi vi rendete conto in alcuni casi, in certi luoghi del mondo, che c'è persecuzione, c'è fuoco lì, la gente, fratelli, la vita spirituale di questi cristiani è di un altro tipo, sono differenti dalle nostre, persone che vivono in pace, in gioia, in mezzo alle persecuzioni. Alcuni di loro hanno vissuto molta parte della loro vita nelle carceri, altri torturati, altri hanno ucciso i loro familiari vivendo momenti difficilissimi. E io credo che a causa della Chiesa ha perso nella salinità, verrà presto o tardi qualche difficoltà, qualche prova a livello globale, affinché la Chiesa possa recuperare il suo sapore. So che questo non piace a molti, perché molti si aspettano che io dica che vengono buone cose. Sì, quello che verrà è che Dio farà in modo che la salinità ritorni nella sua Chiesa, però lo farà attraverso il fuoco, perché è beneficioso per la nostra vita, perché è beneficioso per la Chiesa, è beneficioso per le nazioni della terra. Le prove che ha avuto Lazzaro della sua malattia, e Gesù non ha voluto andare immediatamente per toglierlo dal fuoco della povera, e ha permesso che morisse. Perché? Perché attraverso la risurrezione di Lazzaro molti avrebbero creduto in Gesù. Dice la Bibbia che dopo che Lazzaro è risuscitato, molti venivano a vedere Gesù e venivano a vedere a Lazzaro, colui che era risuscitato, e molti hanno creduto nel Signore. Le prova vostra e mia porterà benedizione non solamente alle nostre vite, se non che a tutte le nazioni della terra. Perché la Chiesa recupererà le sue virtù, recupererà il sapore, il suo significato, recupererà il potere, fratelli, morale e spirituale, e potrà essere un catalizzatore del potere di Dio, e questo è quello di cui hanno bisogno le nazioni. Per questo Gesù dice: certamente è buono il sale. E in questo processo di restaurazione della nostra vita attraverso della prova, allora presenteremo il servizio a Dio come Lui lo desidera, come Lui lo merita. Per questo la seconda parte di questo versetto 49 dice: e tutto sacrificio sarà salato con sale. Quali sono i sacrifici che noi dobbiamo fare? Ossia, il servizio vostro e mio. E fra le altre cose c'è la preghiera, l'amore al prossimo, aiutare i necessitati, il dare per esempio la nostra offerta per l'estensione del regno di Dio, poter fare bene con i doni dello Spirito Santo. Ogni sacrificio sarà salato con sale, perché nell'Antico Testamento i sacrifici si metteva sale, e questo è quello che Dio farà, che tutto quello che faremo avrà veramente un senso di amore verso Dio. Però come posso fare questo se prima non ho sale in me stesso? Perché se io sono insipido, tutto quello che io faccio lo farò insipidamente, ossia lo farò senza passione, senza amore a Dio, senza amore per gli altri. Attuerò meccanicamente, lo farò indolentemente, negligentemente, e molte di queste cose si stanno offrendo a Dio come si offrivano nell'Antico Testamento le pecore zoppe, con gli animali che erano a punto di morire, li portavano al Tempio per essere sacrificati, e Dio ha detto: io non accetto queste offerte. Oggigiorno lo stesso, quanti di noi stiamo offrendo pecore con le zampe rotte? Perché? Perché non c'è sale nella nostra vita. Paolo ha detto: alcuni predicano Cristo per contendere, per vanagloria. Dio vuole che offriamo sacrifici spirituali, perché Lui è degno di ogni gloria. Però per far questo è necessario che abbiamo sale nella nostra vita, che Dio ci perdoni, perché molte cose le abbiamo fatte solamente perché siamo persone di abitudini. Però questo non è corretto. Se vogliamo offrire qualche cosa, che questo venga dal più profondo del cuore, che vengano con lacrima, che venga passione, che ci sia amore, che ci sia compromesso, e facciamolo perché amiamo Dio al di sopra di ogni cosa su questa terra. E quando si fa così è un'offrenda grata davanti agli occhi del Signore. Per questo il Signore dice: abbiate sale in voi stessi. Se non c'è sale non c'è niente. E termino con questo, con il caso della città di Gerico. C'era molta acqua in Gerico, però non era potabile. Per qualche ragione si erano contaminate, la gente si stava intossicando, alcuni chissà probabilmente erano anche morti. Allora vengono da Eliseo e gli dicono: la città sta bene ubicata, però le acque sono cattive. Che cosa ha fatto quest'uomo? Ha preso del sale e l'ha versato in tutte le sorgenti della città, come un simbolo del compromesso dell'amore di Dio. E quando ha gettato il sale nelle acque, le acque sono rimaste potabilizzate. Fratelli, nel momento in cui noi diremo: Signore, Tu mi hai salvato, però ho perso il sale, la mia vita è contaminata mentalmente, emozionalmente, quello che faccio è contaminato. E chissà, ogni cosa che facciamo riesce male. E allora diciamo: Signore, mi pento per aver perso il mio primo amore, però adesso ti chiedo, Signore, che avvivi il fuoco di Dio che è in me. Riportami al primo amore, Signore. Non voglio più vivere così, se non vivo nella dimensione di avere sale nella mia vita. Allora quando Dio invierà questo sale al nostro cuore, e se Egli considera conveniente attraverso il fuoco produrre più sale nella nostra vita, se voi vi state sentendo male, che è bene che vi sentite male davanti alla gente, affinché noi non ci sentiamo male per Dio, se noi risultiamo non coerenti con le persone vicine, che è bene, però l'importante è che non risultiamo coerenti con Dio. Anche se mio padre e mia madre mi abbandoneranno, e Dio mi raccoglierà. Oh Signore, dacci il pane nostro di ogni giorno. Nessuno dei miei amici mi ha aiutato, ma Tu sei il mio aiutatore, Signore. Perdonate, fratelli, però ve lo voglio dire. Che bene che ognuno di noi sia provato, perché questo produce sale nella nostra vita. Signore Gesù, grazie. Tu già non vuoi più offerte di pecore con zampe rotte, offerte senza sentimento, senza amore. Già non vuoi attitudini ipocrite in noi. Perdonaci, oh Dio, tutti i nostri peccati. Perdonaci per aver lasciato Te, fonte di acqua viva, e esserci costruite cisterne rotte che non ritengono l'acqua. Adesso, Signore, perdonaci. In questo momento, fratello, sorella, chiedete perdono a Dio. Ditegli: Signore, lava mio padre. Mi pento di ogni peccato per essere così infedele a Te, oh Gesù. Lava, mio Signore, in questo giorno. Che tutte le mie iniquità, oh Signore, già non voglio più, Signore. Non voglio più avere idoli nel mio cuore. Questa è una grave offesa. Questo è mettere la forbice in mano di Dalila, in mano di questi demoni, Signore, che approfitteranno della mia mancanza di compromesso per tagliarmi i capelli, tagliare il canale di comunicazione con Te. Oh, il canale di virtù, di potere. Oh Dio del cielo, siamo qui. Vi voglio fare una domanda, fratelli. Siete disposti, nonostante tutto, a rinunciare ad ogni idolo, immondolo, nauseabondo, sia chi sia, sia cosa sia? Siete disposti a dire: perdonami, Signore, perché mi sono reso conto di essere un idolatra. A partire da questo momento voglio che restauri il sale nella mia vita. Se siete disposti, alzatevi in piedi. Io mi alzo insieme a voi. Se qualcuno è disposto a dire sì, io voglio questo, Signore. Signore, siamo qua davanti a Te. Restauraci, oh Padre, non solo l'esistenza che già abbiamo, se non che quello che vogliamo è che Tu restauri il nostro amore verso di Te, oh Signore. Restauralo, Signore. Restaura la nostra devozione verso di Te. Restaura, Padre, la santità. Restaura, Signore, l'amore al prossimo. Perdonaci, Padre, per ogni idolatria. L'idolatria è spazzatura, Signore. È una cosa così nefasta, oh Dio, che Ti offende e che danneggia profondamente il genere umano, facendolo vivere nella miseria in ogni senso della parola. Però oggi, oh Signore, vogliamo tornare ad essere il sale della terra. Ti chiedo che possa mettere questo sentire in tutta la tua Chiesa e in ogni parte del mondo, Signore. Vogliamo essere sale, Padre. E se si deve recuperare col fuoco da parte tua, è meglio che si recuperi attraverso piccole sofferenze, anche se per noi saranno grandi, però non saranno comparabili alle sofferenze, alla gloria eterna, alla salvezza delle nazioni. E questo paese ha bisogno di sale, questo paese ha bisogno di sale per fare retrocedere la violenza, la malvagità, la corruzione, l'ipocrisia, l'abbandono, mio Dio, per far retrocedere l'immoralità sessuale, per far retrocedere tutto, Padre Santo, ogni confusione, Signore, ogni menzogna. Oh Dio del cielo, in questo momento, Padre, ti chiediamo che ci aiuti. Prima noi siamo quelli che abbiamo più bisogno, prima di arrivare agli altri. Restaura noi stessi, Signore, per essere restauratore di porte, come dice la tua parola nel libro di Isaia, per essere restauratore di città rovinate, per poter sradicare, poter piantare, o Signore, nel nome di Gesù di Nazareth, Padre. Oh, che possiamo ricevere oggi stesso un pentimento per abbandonare ogni negligenza, ogni apatia spirituale, perché possiamo venire più a te. La terra sarà scossa nel giorno che tu vuoi, Signore, con tante situazioni diverse, con il proposito di restaurare la salinità della Chiesa e delle nazioni, restaurare i valori, la vita spirituale. Grazie. Molti non lo capiranno, però è necessario, perché tu vedi queste cose dall'eternità, quali sono le conseguenze eterne. È preferibile soffrire conseguenze temporali e non eterne. Signore, dai sapienza alla tua Chiesa, in Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.